Buongiorno a tutti e benvenuti in questa domenica mattina a questo dibattito in cui parleremo dell'impatto di mutazioni sul mondo del lavoro e sul mondo della formazione. Io sono Manuela Prina, lavoro alla European Training Foundation, l'agenzia europea che ha sede a Torino e che si occupa di capitale umano nei paesi intorno all'Unione Europea. E questo è il nostro secondo appuntamento con il Festival della Tecnologia. Anche l'anno scorso abbiamo avuto un bellissimo dibattito. Certamente eravamo all'interno del cortile del Politecnico ed è stata una mattina bellissima di scambi e di domande e anche di condivisioni di esperienze. Speriamo stamattina di poter fare altrettanto anche in questa formula online. Intanto, appunto, questo sarà un dibattito e quindi contiamo di avere uno scambio con tutto il pubblico che oggi ci sta seguendo e quindi voglio invitarvi a usare la chat per fare tutte le domande che avete mentre anche iniziamo il dibattito con tutti gli ospiti che abbiamo, ma non solo, ci saranno anche dei momenti in cui saremo noi a farvi delle domande, vi chiediamo di partecipare in modo attivo in modo da rendere questa ora insieme il più interattiva possibile con questi mezzi che quest'anno abbiamo a disposizione. La prima domanda quindi ve la porgo io ed è proprio questa. 15 novembre, una mattina in semi-lockdown, che cosa vi ha attratto a venire qui stamattina? Usate la chat e prendiamo proprio un minuto per dirci che cosa vi ha portato qui a seguirci in questa mattina di novembre. Ecco, vedo il primo contributo che arriva è di Serena che dice interesse per le esperienze internazionali. Grazie Serena, sarà proprio questo quello che il nostro dibattito farà oggi, sicuramente i nostri ospiti porteranno proprio questa dimensione dentro il Festival della Tecnologia di toccare delle esperienze che arrivano da paesi diversi e che proprio mostreranno come queste mutazioni, ovviamente in questo anno così importante per tutti, hanno impattato sul mondo del lavoro e sul mondo della formazione e come però anche nel futuro si pensa che queste trasformazioni saranno impattanti. Non vedo altre risposte arrivare per il momento. Ringrazio Serena, che è stata la prima a interagire con noi, e passo la parola ad Daria Santucci che ci guiderà in questo dibattito. Daria, over to you.
Sì, buongiorno a tutti, buona mattina. Oggi ci troviamo a discutere di formazione e lavoro, nuovi scenari per tempi mutevoli in una mattinata organizzata come lo scorso anno da ETF, European Training Foundation, e ITC ILO, due realtà internazionali presenti nella città di Torino. Durante i prossimi 42, no, 52 minuti, avremo una possibilità di chiacchierare insieme, quindi vi invito a inserire le vostre domande sulla piattaforma slido.com con il codice ITCETF e sarà nostro piacere condividere i vostri contributi. Introduco gli speaker della giornata di oggi. Cesare Onestini, direttore della Fondazione Europea per la Formazione Professionale a Torino dal settembre 2017. Buongiorno Cesare. Stefano Merante, responsabile dello Skills Portfolio nel programma di analisi e politica dell'occupazione dell'International Training Center dell'ILO a Torino. Buongiorno Stefano.
Buongiorno.
Alessandro Volpito, esperto in competenze digitali e uso delle tecnologie nell'istruzione presso la European Training Foundation, sempre a Torino. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti.
E Tom Wambeke, Chief Learning Innovation di ITC ILO, sempre su Torino. Buongiorno Tom.
Buongiorno Dario.
E poi, dato che è giusto presentare anche chi ha introdotto tutti quanti, Manuela Prina, che ci ha accolti in questa domenica mattina, Policy Advisor presso la European Training Foundation.
Buongiorno.
Allora, ricordandovi che potete postare le domande in chat, siamo perfettamente in linea con i tempi. Prima di dare la parola ai panelist, vogliamo chiedere a voi, in questo 2020, ma anche prima di arrivare a questo 2020, che cosa è per voi il concetto di mutazione? Vi chiedo di inviare i vostri contributi sulla piattaforma Slido, per favore. Vi ringrazio. Allora, chiudiamo al momento i vostri contributi su cos'è il momento di mutazione che stiamo vivendo. Vedo che ci sono alcuni commenti sul fatto che proprio per il fatto che siamo in un lockdown ci dobbiamo aprire al mondo senza ulteriori chiusure. Grazie a Paola, c'è una nostalgia per gli incontri in presenza da parte di Moreno Rotondi della Profonda Ciociaria. Insomma, questo è sicuramente un tema che andremo a discutere e passerei la parola a Tom Wambeke di ITC ILO, a cui chiedo in 5 minuti sharp di condividere con noi che cosa sono le mutazioni, cosa è mutato e cosa muterà anche con la prospettiva che ITC ILO porta avanti dei Sustainable Development Goals.
Grazie Daria, grazie mille Daria, Emanuela. Quando ho visto la domanda mutazione mi faceva subito ricordare alle classi all'università della mutazione genetica. Io non ero molto bravo in questo, però qui parliamo piuttosto su cambiamenti, come hai detto, che hanno un impatto sul mondo di lavoro e della formazione, sia processi evolutivi o proprio interruzione, come abbiamo conosciuto qua con il Covid. Lavorando in un centro di formazione internazionale, in un campus bellissimo vicino al Po, l'esperienza è stata abbastanza surreale, perché di non avere studenti o partecipanti venendo di 182 diversi paesi, è veramente un campus vuoto per il momento. Fortunatamente abbiamo lavorato anche insieme con il Politecnico, che vediamo perlomeno qualche studente, ma quella riflessione mi ha fatto scegliere tre elementi che volevo condividere con voi, perché noi abbiamo continuato a lavorare completamente online, abbiamo fatto la transizione online radicalmente in meno di un mese. E tre elementi penso che sono rilevanti per scenari o nuovi scenari per tempi mutevoli. La prima è, diciamo, l'incertezza e la nostra reazione naturale contro le interruzioni. E secondo me, quello segue i processi di innovazione o qualsiasi processo di innovazione. Quando Covid è arrivato, qua abbiamo visto sempre una piccola fase di rifiuto, quasi di negazione, molto seguito da una fase di anche incolpare gli altri in un modo o altro, e mano a mano stiamo entrando in un scenario di confusione, incertezza. E penso che questa è la prima lezione in tempo di Covid. L'incertezza è proprio la unica certezza che abbiamo, e penso per un centro di formazione, come abbiamo anche fatto nel passato, abbiamo investito tanto per i partecipanti, per gli studenti, le abilità, gli approcci e metodi che possono affrontare qualsiasi incertezza, qualsiasi problema. E per noi il pensiero sistemico, foresight, design thinking, strategic foresight, tutti i tipi di metodologie dentro l'educazione che aiutano a confrontare questa incertezza è qualcosa che continuiamo a investire. Il secondo elemento che volevo compartire era praticamente fatto con la tecnologia, che è un tema della biennale. La tecnologia è onnipresente oggi, anche grazie alla tecnologia si possiamo vedere questa mattina, ma in molti contesti, e ho visto non solo nel centro, però in scuole, in università, ho visto soprattutto un fenomeno che io lo chiamo in inglese panic innovation. E lasciami spiegare un po', perché facciamo dalla mattina fino alla serata Zoom, Webex, Meeting, e ogni tanto ci lamentiamo che abbiamo troppo online meetings, però è quasi la stessa cosa che prima, quando siamo visti in presenza, che che è lo stesso, diciamo, problema. E secondo me, quello, diciamo, quando abbiamo fatto la migrazione online e solo tenendo in conto l'aspetto tecnologico, abbiamo spesso dimenticato anche cosa più importante, secondo me, la metodologia e l'approccio. E per questo il Centro di Formazione Internazionale ha investito molto su trasformare l'educazione, diciamo, ibrido, però sempre con un aspetto molto forte sulla didattica, la pedagogia, e noi, diciamo, siamo molto specializzati adesso nella formazione di formatori su questo aspetto. Quasi che dimentichiamo la tecnologia, perché la tecnologia, come abbiamo detto, è sempre un mezzo per un fine. E l'ultimo elemento, perché ho solo 5 minuti, che volevo dire, dopo l'incertezza, la invisibilità della tecnologia, l'ultimo elemento è anche per questo festival, è soprattutto interdisciplinario. E, molto piaciuto il discorso di Bruce Sterling per l'apertura, che stava pensando nella città di Torino, e varie riflessioni molto interdisciplinari. Secondo me, ti invito tutto a vedere un TED Talk di Elie Pariser, e lui chiede una domanda e dice: e se gli spazi digitali fossero fisici? So what if? E da lì entra in un discorso di fondamentale. Mentalmente dice: dobbiamo tutti diventare pianificatori urbani digitali. Sta comparando l'urbanismo con, diciamo, l'architettura online, che manca fino adesso. È molto connesso con il secondo punto che ho fatto, però comunque tutti questi dibattiti che anche ho visto dentro il festival non sono solo esperti su un tema, però sono vari esperti che portano qualcosa insieme per affrontare la complessità, la incertezza e la difficoltà di problemi che confrontiamo noi, qualsiasi problema connessi con anche i 19, diciamo, obiettivi scusa, gli SDGs. E con questi 3 elementi possiamo continuare dopo, però quello è qualcosa che abbiamo imparato dalla mutazione che sono venute negli ultimi 6 mesi per un centro di formazione qua a Torino, con un impatto globale. Over to you, Daria.
Grazie mille Tom per questo inizio. In effetti, secondo me stimola moltissimo la conversazione, la domanda, il pensare cosa succederebbe se gli spazi digitali fossero fisici, mentre di solito effettivamente si parte dal paradigma opposto, no? Pensare a rendere digitali degli spazi fisici. Una delle caratteristiche di questi tempi è l'utilizzo del digitale per avvicinarsi tra persone che non sono fisicamente vicine, e questa è anche una caratteristica chiave delle organizzazioni dei gentili ospiti seduti intorno a questa tavola virtuale. E per questo mi piace passare la parola ad Alessandro Brontito e a Stefano Merante perché condividano con tutti noi quale impatto hanno avuto le mutazioni nel lavoro che conducete nei paesi con cui collaborate, perché si tratta di due organizzazioni che sono sì fisicamente a Torino, ma che operano in paesi nel vicinato europeo, nel caso Andro, 5 minuti per te, due esempi di mutazioni nei paesi in cui lavori. Prego, over to you.
Grazie Daria, ovviamente sono felice di essere qua questo secondo anno alla Biennale. Gli esempi: allora, noi parliamo appunto con ITF di paesi che stanno attorno all'Unione Europea. Io vorrei, diciamo, in questo poco tempo mi occupo prima di tutto dell'uso delle tecnologie nell'istruzione. Chiaramente questo è stato un periodo veramente di mutazioni. E vorrei focalizzarmi su 3 punti e poi appunto parlare di questi esempi. Il primo punto è legato alla mutazione. Thomas diceva le mutazioni genetiche, e questo è quanto sta avvenendo nell'istruzione. Noi parliamo sempre delle emergenze e le associamo prima di tutto a un'emergenza sanitaria, a un'emergenza economica e del lavoro. ma è anche stata un'emergenza nell'istruzione. Possiamo dire che a metà marzo questa mutazione in tutto il mondo è avvenuta ed è avvenuta in un modo dirompente. In temi sistemi di istruzione e di formazione professionale hanno dovuto spegnere le scuole e andare online. E noi abbiamo analizzato, abbiamo fatto una pubblicazione a giugno sul nostro sito dell'ITF, nella quale abbiamo descritto quello che è avvenuto nei nostri paesi attorno all'Unione Europea. Abbiamo visto le cose che funzionavano e non funzionavano. Abbiamo analizzato la risposta che è stata data. E ovviamente la prima risposta è stata una risposta di natura emergenziale. E c'era bisogno, nel giro di pochi giorni, di cambiare, di spegnere la scuola e mantenere comunque il mondo dell'istruzione attivo. E questo è avvenuto, diciamo, in un modo davvero corale, con dei cambiamenti. Io lavoro da più di 10 anni su questi temi e quello che è avvenuto in questi giorni nei nostri paesi, attorno anche nei paesi dei Balcani, dell'Est Europa, nel Nord Africa anche, sono stati veramente degli sforzi encomiabili, dovuti proprio a un sforzo collettivo. Se io devo dire una mutazione che è avvenuta in quel momento è il cambiamento di attitudine a tutti i livelli. In pochi giorni i policy makers hanno deciso di cambiare ed andare diciamo, nel mondo del digitale, nei loro mezzi, con quanto era possibile, e fornendo delle soluzioni diversificate. E questo è stato davvero impressionante. Secondo me, quindi, cambiare è stata una necessità e non torneremo a come sarà prima. È vero, abbiamo tantissime incertezze, diceva Tom, ma una certezza, direi che è questa, che il futuro che avremo nell'istruzione sarà molto diverso e avrà una tecnologia non che ci porta fuori attraverso la didattica a distanza, che rimarrà un elemento fondamentale, ma sarà portata all'interno della scuola. Due esempi pratici che noi possiamo fare di quello che è avvenuto. Ad esempio, una cosa che nei Balcani, da questo studio che noi abbiamo fatto, è che sono state, prima di tutto, una cosa, chi aveva già investito nella tecnologia ha avuto la possibilità di rispondere meglio. Di essere più pronti a questo hard switch alla parte digitale. Nei paesi dei Balcani, ad esempio, tipo nel Montenegro, tipo in Serbia, tipo nel Nord Macedonia, c'è stata l'adozione a livello di sistema di Office 365, per fare un esempio veramente concreto, e usare già degli ambienti evoluti per la didattica a distanza, che sono le virtual classroom. Ovviamente c'è un problema enorme di equipment per i teachers, per gli studenti, il supporto proprio anche la difficoltà di comunicare dell'insegnante ma diciamo, questo è stato una molto importante e significativa, carrà. È stata un'opportunità per avere dei cambiamenti sistemici e non più soltanto dei pilot che sono stati effettuati da scuole o da pionieri, diciamo, su queste cose. E in qualche modo hanno garantito l'esecuzione del curriculum. Un altro esempio, e purtroppo mi devo fermare in fretta, ma ce ne sono davvero tanti, viene ad esempio dai paesi dell'est, o mi viene in mente adesso la Georgia, dove per esempio loro, utilizzando dei laboratori virtuali che esistevano già prima dell'emergenza, questa era stata la cosa importante, nella formazione professionale, parlo per gli studenti, non per gli adulti, hanno potuto quindi continuare a fornire questo teaching and learning ai loro studenti. E questo è stato un passaggio, cioè, voglio dire, la trasformazione digitale, dove era già avvenuta, ha facilitato notevolmente. E un ultimo statement, Daria, prima di finire. C'è stato il momento dell'agire. E questo l'abbiamo dovuto fare durante l'emergenza. Adesso è il momento di progettare cambiamenti sistemici per introdurre le tecnologie, non portare fuori gli studenti, ma portarli dentro con la tecnologia all'interno. E E questo è il momento di pianificare soluzioni sistemiche. Noi come ETF supportiamo appunto questo passaggio. Ok, penso Daria che a questo punto mi fermo e poi eventualmente avremo altre opportunità magari di entrare un po' di più nei dettagli. Grazie.
Grazie mille,
Back to
grazie,
you, Daria.
Alessandro. Nei tempi, tra l'altro, segnalo che c'è un commento rivolto proprio al tuo intervento da parte di Moreno Rotondi. Magari riusciremo a inserirlo nella conversazione nella parte delle domande più tardi. Quindi, Moreno, se ci sono delle domande per Alessandro, non esiti a inviarle. E quindi adesso tocca a Stefano che ci racconta la sua visione, la sua esperienza nei paesi e come si sta reagendo alle mutazioni in ambito della formazione. Over to you, Stefano.
Sì, grazie mille Daria, ma innanzitutto grazie a Tom e ad Alessandro per questi primi interventi. Allargando un pochettino lo spettro dai paesi del vicinato dell'Unione Europea a in generale, forse su una scala globale, la situazione purtroppo è un po' meno rosea, nel senso che abbiamo realizzato sin da subito dopo l'inizio della crisi del Covid una prima survey che ha avuto risposte da 126 paesi, una survey che è stata organizzata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro insieme all'UNESCO e alla Banca Mondiale. E la situazione che è emersa non è sorprendente. Da un certo punto di vista, quello che diceva Alessandro è fondamentale. Chi aveva già investito su sistemi di formazione professionale digitale si è trovato più pronto di fronte a questa panic innovation di cui ha parlato Tom. Ma quello che abbiamo visto è una correlazione molto chiara con il livello di sviluppo, in particolare il livello di reddito pro capite del paese. Quindi pensate che nei paesi ad alto reddito o a medio-alto reddito, fino a quasi al 90% di questi paesi hanno potuto operare questa trasformazione rapida di cui Alessandro ha parlato. La percentuale scende a meno del 60% per i paesi a medio-basso reddito e scende al 25% per i paesi a basso reddito. Questo vuol dire che abbiamo chiaramente un problema di allargamento del gap a causa del Covid. Questo non ci ha scoraggiato al Centro Internazionale di Formazione, ma quanto più ci ha spinto a creare dei percorsi specifici di supporto ai paesi, in particolare a medio e basso reddito, per cercare di operare questa trasformazione. Abbiamo quindi realizzato, in collaborazione con Tom e il suo programma, un prodotto di formazione proprio atto a rafforzare le capacità dei paesi per creare rapidamente del materiale di formazione digitale e poi per operare, iniziare ad operare quel cambiamento sistemico che ha già preannunciato un po' Alessandro nel suo discorso. Questo ci ha dato ovviamente la possibilità di entrare a contatto con una serie di esperienze che si sono realizzate un po' in giro per il mondo. In senso generale vorrei dirvi che ci sono sei aree in questo momento che sono le aree che si stanno maggiormente implementando nei sistemi di formazione iniziale e continua, soprattutto in un'ottica di apprendimento durante tutto il corso della vita di lifelong learning, per implementare questa transizione. Chiaramente il distance learning, un aumento dei dispositivi di formazione attraverso la simulazione, poi, come diceva Tom, giustamente, approcci pedagogici che possono essere applicati all'apprendimento digitale, come appunto le flipped classrooms o la gamification, e in generale quello che vediamo positivamente è sempre di più questa collaborazione tra gli insegnanti e i formatori dei centri di formazione e quindi la creazione di Open Education Resources, ma anche la creazione di comunità di pratica formali o informali che stanno supportando questi processi. Inoltre, vediamo un altro trend molto interessante che è la personalizzazione dei percorsi formativi che sempre di più si sta mettendo in pratica grazie a questo, diciamo, sotto l'impulso del Covid. un esempio pratico, quello che sta succedendo nelle Filippine, che è un esempio secondo me molto importante per diverse ragioni. TESDA, che è appunto l'entità nazionale di formazione professionale, aveva già sviluppato una piattaforma, appunto iTESDA, nel quale realizzare corsi di formazione. Hanno subito dopo l'inizio della pandemia investito in maniera importante su tre filoni, che sono i filoni che sono fondamentali in questa fase. Primo, la promozione e la comunicazione dei corsi. Secondo, il rafforzamento della loro infrastruttura digitale per poter aumentare la capacità di apprendimento. E terzo, hanno investito nelle capacità dei loro formatori per facilitare delle sessioni di formazione digitale. Questi sono degli aspetti per me fondamentali se vogliamo operare questa trasformazione. Si parla in inglese di readiness, ovvero di preparazione. Preparazione che è fondamentale su tre livelli: dei sistemi, delle organizzazioni e poi delle persone. E quando parliamo delle persone, parliamo sia dei formatori, ma anche degli utilizzatori dei servizi di formazione. E questo non è relativo solamente all'aspetto scolastico, quindi alla formazione professionale nel senso dell'istruzione e dell'educazione professionale, ma anche quello che sta succedendo nelle imprese. Recentemente abbiamo avuto un foro di discussione con le associazioni datoriali di tutto il mondo e questa importanza di lavorare anche con le imprese e nelle imprese per aumentare percorsi di formazione digitale sembra una chiave per il futuro ed in particolare considerando che le necessità di riconversione professionale e di miglioramento delle competenze all'interno delle stesse aziende in una situazione di crisi economica e sociale quale quella che stiamo vivendo sono probabilmente centrali. Per il caso delle Filippine, fondamentale il legame tra internazionalizzazione dell'offerta e digitalizzazione. Le Filippine, iTESDA, questa piattaforma, è diventato punto di riferimento non solo per i cittadini filippini che vivono nelle Filippine, ma anche per i cittadini filippini che vivono all'estero, e stiamo parlando chiaramente di un numero molto significativo, ma inoltre tutta una serie di paesi dell'Asia del Sud e dell'Est stanno iniziando a registrarsi per i corsi di formazione professionale digitali offerti da iTESDA. In un certo senso, il Covid sta anche distruggendo alcune delle barriere fisiche che esistevano per la formazione professionale, aprendo quindi una prospettiva molto più globale e molto più sistemica a livello appunto internazionale. Questo penso che sia un elemento estremamente interessante. Over to you, Daria.
Il giro del mondo, no? Siamo andati in Georgia, nelle Filippine. A questo punto torniamo un po' a casa nell'Europa e proprio riflettendo sul tema della readiness, no, dei sistemi, dell'organizzazione delle persone, Stefano, mi dai proprio lo slancio per passare la parola al direttore di European Training Foundation, Cesare Onestini, a cui chiederei di condividere con noi quale impatto hanno avuto e magari se riesci un po' a prevedere quale impatto avranno queste mutazioni sulle politiche per il lavoro e per l'educazione, le politiche europee. E tra l'altro segnalo a tutte le persone che ci stanno seguendo di continuare a mandare commenti su Slido sotto la parola chiave ITC, vedo che ci sono già delle domande, le prenderemo subito dopo l'intervento di Cesare. Cesare, over to you.
Purtroppo mi spiace, non riesco a
Allora, magari
reprimere.
consideriamo che sia una sfortuna del momento, passo alla parte successiva della conversazione e riproviamo magari a collegarci più tardi, vedere se funziona meglio, Cesare, perché coglierei l'occasione per prendere alcune delle domande che sono arrivate dai partecipanti a questa conversazione. Serena dice: a me sembra che ci sia molto interesse per tornare al passato piuttosto che integrare o andare in una direzione. Come sostenete voi questo dibattito? Chi vuole prendere la domanda di Serena?
Guarda, devo dire Serena, tutti abbiamo, diciamo, la voglia di tornare alla dimensione sociale dell'istruzione, dell'educazione è una necessità forte da parte di tutti. Ma attenzione, quando noi parliamo di introduzione delle tecnologie nell'istruzione, non è un insegnamento a distanza prima di tutto, ma devono essere degli strumenti moderni per un mondo di lavoro che va in questa direzione, per coinvolgere gli studenti, per attivare gli studenti, per personalizzare la loro voglia o il loro desiderio di apprendimento e per sviluppare anche un'attitudine positiva. Questo deve essere il ruolo della tecnologia, di supporto per clerical task, per tante cose che rubano tempo ai teachers, nella valutazione per dare degli elementi oggettivi che possono essere automatizzati attraverso l'artificial intelligence, ad esempio, per aiutare uno studente a esprimersi al meglio. Siamo tutti diversi, quindi la tecnologia è uno strumento per aiutare ad apprendere meglio. Uno sforzo che noi sappiamo che con questa accelerazione che l'innovazione ha, diventa una cosa della lifelong learning, lo chiamano in inglese, cioè la formazione continua. Non possiamo pensare più, quindi è importante migliorare l'accesso all'informazione, che per gli adulti può significare molto online, ma avere la disponibilità di provare attraverso dei laboratori anche virtuali per molte occupazioni diventa un'opportunità in più. L'ultimo aspetto, direi, che vorrei sottolineare è riguardo alla resilienza dei vari sistemi. Noi sappiamo che quello che è successo è successo perché ed è una cosa che era già successo nel passato e continueranno a succedere nel futuro. La resilienza dei sistemi di istruzione nella società della conoscenza è fondamentale. Quindi noi dobbiamo avere dei piani B che ci consentono di continuare. Quello che hanno pagato i giovani con questa pandemia non lo si valuta abbastanza. È stato un costo altissimo in termini di esperienze, di dimensioni sociali, ma anche proprio di mancanza di opportunità di avere dei programmi previsti, fatti completamente. Momenti come la maturità che sono stati tagliati notevolmente. Ora, tutto questo dobbiamo fare in modo che le prossime volte che dobbiamo affrontare delle sfide globali così difficili, dobbiamo essere più pronti. E un ultimo punto su questo, sul cambiamento. C'è panic? Certo, perché sono cambiamenti radicali e abbiamo delle, come dire, dell'accelerazione nella nostra risposta, ma il cambiamento è insito nell'uomo, è sempre successo, abbiamo dovuto cambiare per adattarci. A volte lo facciamo per innovazione, quindi è una necessità cambiare e direi di farlo con la più serenità possibile. L'altro punto, invece, che è una scelta, che deve essere quella della equità, cioè la cosiddetta digital divide che ha mortificato molta della didattica online, deve essere ovviamente una priorità e questo lo si fa soltanto quando si fanno interventi a livello sistemico. Daria, over to you.
Grazie mille Alessandro. Se ci sono altri commenti da parte degli speaker rispetto a questo input, se ci sono altre domande da parte delle persone che ci stanno seguendo, invito a mandarle su Slido. Tom voleva dire qualcosa. Tom?
No, sono molto d'accordo con Alessandro e grazie Serena per la domanda, perché per entrare in nuova direzione ci sono anche qualche problema che ho visto, e nel senso abbiamo utilizzato, come ho già detto all'inizio, abbiamo utilizzato nuove tecnologie in vecchi, diciamo, formati, e per veramente trovare il valore aggiunto dobbiamo, diciamo, utilizzare nuove tecnologie e nuove forme, e lì penso che sarà il successo. Ti do un esempio molto concreto. Stefano e io stiamo adesso in un progetto di realtà, no, sì, virtual reality per creare un ecosistema molto più immersivo. La tecnologia è già vecchio, adesso è accelerato, è molto più accessibile e l'idea è lì, sì, vado a utilizzare questa nuova tecnologia solo per replicare lo che ho fatto nel passato, invece di dare una classe frontale e lo metto in realtà virtuale, il valore aggiunto è praticamente zero, sarà un po' un effetto di amazement, però non ritorni, diciamo, molta gente dicono no, io voglio ritornare al passato perché non vedo un valore veramente aggiunto. Quando troviamo con queste nuove tecnologie veramente cose che possiamo fare diverso e che non possiamo fare in una situazione presenziale, lì vai veramente a sorprendere la gente e anche convincere che la nuova direzione sarà piuttosto parte del futuro, non unicamente del futuro. Sì, per esempio la virtual reality può, diciamo, garantire cambiare una prospettiva immersa in un'esperienza che è praticamente impossibile in una classe presenziale, lì hai già un argomento e lì abbiamo visto tanti progetti che si stanno svolgendo anche nella formazione professionale che Stefano ha detto e abbiamo bisogno di un po' di innovatori che mostrano questo valore aggiunto tramite la tecnologia e ci sono diversi casi che possiamo anche captare lì, sperando di andare in una nuova direzione. Questa nuova direzione non è unidimensionale, non è focalizzato unicamente sulla tecnologia. Penso che la direzione, ci sono varie direzioni allo stesso tempo in un roadmap che è molto ibrido e penso da lì, come anche Alessandro ha detto, non c'è un ritorno al passato, ci sarà solo avanzare in diverse direzioni su, diciamo, futuro. Over.
Grazie mille Tom, per questo tuo intervento. Non ci sarà un ritorno al passato, ma noi almeno nella nostra conversazione facciamo un breve ritorno almeno al passato del flow di questo dialogo, perché Cesare Onestini, direttore di ETF, è riuscito a mandarci almeno in forma scritta i punti che desiderava condividere con tutti voi rispetto a come le mutazioni impatteranno sulle politiche europee di formazione e lavoro. Manuela gentilmente condividerà i punti. Manu.
Sì, intanto ringraziamo Cesare, ci spiace molto che ci sia questo problema. Devo dire che molta della collina torinese ha questo problema, una cosa su cui sicuramente intervenire per il futuro e per prendere, diciamo, a pieno i vantaggi che la digitalizzazione può offrire. E questo contributo riguarda soprattutto la preparazione del futuro per l'Europa e in particolare attraverso le politiche dell'Unione Europea che, come sapete, in questo anno così importante non ha solo affrontato l'emergenza, ma ha anche messo sul piatto la visione per il futuro, soprattutto legata all'impatto e a questa visione di rendere l'Europa e anche un po' il mondo, diciamo, più green e sustainable, ma anche un mondo che prenda a pieno i vantaggi della digitalizzazione. E questo è un anno importantissimo anche per le risorse europee, che come sapete entrano da una parte nella nuova misura finanziaria che influenzerà i nostri prossimi 7 anni, i cui investimenti dell'Unione Europea guardano soprattutto al digitale e al green come, diciamo, i trainatori, i drivers per cui tutti gli altri investimenti, soprattutto quelli sulla formazione e il lavoro, avvengono. È anche un anno importante, un anno in cui sono state prese delle decisioni grosse rispetto a un debito pubblico condiviso per fare fronte all'emergenza da una parte, ma anche per preparare questo futuro. E questo chiederà una collaborazione tra i paesi e anche tra tutti gli attori molto, molto più forte. Stefano diceva prima, no? Questo break degli spazi, della fisicità anche legata alla formazione, questo è vero anche all'interno dell'Unione Europea, per tante dimensioni, sia legate al lavoro sia legate alla formazione. La seconda grande scelta che è stata fatta e che sarà molto importante per i prossimi anni sono quello che sono stati chiamati i patti sugli skills. e i primi sono stati lanciati proprio settimana scorsa all'interno della settimana per il Vocational Education and Training della Commissione europea, e i primi settori che saranno influenzati da questi patti sono l'automobilistico, l'aereo spaziale e la microelettronica, tre settori importantissimi anche per la città di Torino e per il Piemonte, e che sono proprio il centro dell'attenzione di tutta Europa rispetto a dei nuovi modelli e dei modelli integrati sia per la formazione che per il lavoro. Ed infine questa collaborazione tra paesi che va anche oltre i confini dell'Unione Europea è proprio legata agli investimenti su Erasmus, che viene potenziato ancora di più e che viene anche allargato. Potenziato anche rispetto alla possibilità non solo di fare scambi a livello di scuole e università, ma apre alla formazione tecnica e professionale, ma apre anche a scambi legati all'apprendistato e legati anche alla collaborazione tra diversi enti che si occupano proprio di formazione e lavoro. Quindi, moltissimo di questo impatto, diciamo, delle mutazioni nell'emergenza, in realtà è un impatto che va molto oltre questo momento ed è un impatto che sta preparando davvero delle scelte grosse nel futuro che saranno importanti per tutti. Over, Daria.
Grazie Manuela, grazie per aver portato il contributo del direttore di ETF. Insomma, dove siamo all'interno di questa conversazione sulle mutazioni e l'impatto sull'istruzione? Siamo partiti da un'analisi su quali sono le mutazioni, abbiamo adottato uno sguardo globale andando a pescare alcuni casi interessanti, come diceva Stefano prima, alcuni casi in cui magari ci sono delle certezze su chi già aveva investito prima e che si è trovato più pronto rispetto alle mutazioni attuali. Abbiamo riflettuto su come fare di queste mutazioni, questi casi, metterli a sistema. Abbiamo portato lo sguardo sulle politiche europee e peraltro come le politiche europee si stanno anche stanno mettendo a fuoco dei punti che sono chiave proprio per la città. E quindi questo ultimo quarto d'ora di conversazione sarà focalizzato proprio sulla città. E tra l'altro ringraziamo Politecnico di Torino per aver facilitato questa conversazione insieme a noi come presenze internazionali sul territorio. E desidererei chiedere a voi che ci state chiedendo, seguendo, quale è secondo voi la mutazione più importante per Torino. Lo potete mettere sempre su Slido sotto ITC ETF. E dato che siamo coi tempi un po' stretti, mentre inserite i vostri contenuti, propongo di continuare la conversazione e prenderemo le vostre considerazioni nella chiacchierata, chiedendo a Stefano di raccontare, ecco, Serena dice, rendere la città sempre più integrata. Grazie, Serena, questo è un punto su cui possiamo discutere in questi ultimi 10 minuti. Stefano, Torino Skills City, come è nato, che cos'è, perché è rilevante adesso, perché sarà rilevante ancora di più domani in questo scenario mutevole. Stefano.
Grazie Daria, l'esperienza di Torino Skill City è diciamo è un processo che ci siamo sentiti come ETF e ITC ILO di supportare a cavallo tra l'anno 2019 e l'anno 2020 per sostenere la riflessione della città sul suo futuro in particolare dal punto di vista delle competenze. Quindi con una serie di attori molto variegati, quindi pubblici, privati, aziende, associazioni di diciamo imprenditoriali, fondazioni, enti di formazione e veramente istituzioni locali e regionali. Abbiamo portato avanti una riflessione su quali fossero le sfide più importanti della città andando verso il futuro. Questo è stato realizzato attraverso un processo molto partecipativo su diversi eventi ed in particolare abbiamo potuto riflettere anche su quali potessero essere le risposte alle sfide identificate in maniera partecipativa. A gennaio abbiamo anche organizzato un momento che è stato un momento chiave di questo processo, questo Skills Experts Meeting, nel quale abbiamo unito le forze, quindi le forze dei esperti internazionali nel settore sviluppo di competenze e lavoro e le forze degli attori torinesi. Circa 70 persone si sono ritrovate al nostro campus dell'ITC ILO per 3 giorni per riflettere su queste sfide del futuro e trovare delle risposte. Sfide che sono sfide fondamentali, sfide di innovazione, legata quindi all'innovazione nel mondo del lavoro e ai processi di sviluppo risorse umane all'interno delle aziende, processi di innovazione to cure, quindi anche open innovation e diciamo collaborazione dei vari enti, sfide legate al futuro della formazione su alcune delle linee di cui abbiamo discusso anche oggi, sfide legate in maniera direi anche importante e sistemica alla collaborazione tra i vari stakeholders. Gli esperti internazionali, sotto forma di un hackathon che è durato appunto per quasi 2 giorni, e che poi si è concluso con un evento finale a Talent Garden, alla presenza anche del sindaco di Torino, che hanno appunto abbiamo maturato alcune idee che sono poi confluite in una riflessione che continua tuttora con gli attori di Torino. Adesso siamo in un momento chiave perché sulle riflessioni che avevamo realizzato si è innestato un ulteriore flusso di riflessioni legate alla pandemia e alle possibilità che Torino ha per il futuro, considerando anche le opportunità che si stanno creando intorno all'Italia per la ripresa economica e sociale, e parlo in particolare del Fondo Nuove Competenze, ma anche del Recovery Fund e quindi degli investimenti che sarà necessario realizzare in un futuro. Il gruppo di lavoro continua ad essere attivo e l'idea è appunto di andare avanti su una riflessione duplice. Da un lato, una riflessione più di concetto, quindi sull'approccio di Torino al lifelong learning, quindi all'apprendimento continuo, dall'altro lato invece una riflessione più progettuale di potenziali azioni da realizzare per supportare lo sviluppo di competenze della città sui settori che sono già i settori diciamo di interesse degli attori coinvolti, ma anche su nuovi settori e in particolare anche focalizzandosi su alcune fasce della popolazione di Torino che rischiano di essere quelle a più diciamo che provano più disagio all'uscita di questa pandemia. Il processo è ancora in corso. Il fatto positivo chiaramente che ITF e ITC ILO hanno avuto il ruolo un po' di dare il là a questo processo insieme all'assessorato all'innovazione, all'assessorato all'educazione del Comune di Torino, ma adesso il processo è sempre di più in mano direttamente agli attori torinesi. E questo è diciamo, è un risultato importante, soprattutto perché questo nocciolo di riflessioni che sono state realizzate nel corso dell'ultimo anno possano effettivamente poi concretizzarsi sotto forma di approcci condivisi e anche di progettualità comuni. È un cantiere in continua evoluzione e noi, diciamo, ci posizioniamo ancora a supporto di questo processo per cercare di coglierne i frutti appieno.
Stefano, per aver condiviso questa sintesi su questo cantiere che stiamo tra l'altro portando avanti proprio anche con questa conversazione in questo momento. So che Tom voleva aggiungere qualcosa, mi ha detto 30-60 secondi, vediamo se sta nei tempi, Tom.
Un Lo faccio molto veloce, no? E in linea che Stefano ha detto, anche durante la pandemia c'è anche un processo di riflessione qua interno al centro, pensando sul futuro del centro, pensando su sostenibilità. E ho visto che c'è molto apertura per fortalecere, diciamo, la collaborazione locale, regionale che stiamo facendo. Abbiamo sempre lavorato insieme con vari attori qui a Torino e in Piemonte, però adesso con questo tema sulla formazione e anche l'aspetto digitale, stiamo esplorando collaborazione con la Fondazione per la Scuola, che abbiamo già avuto vari incontri per vedere che possiamo fare insieme in questa dimensione. Abbiamo anche un grande interesse nel nuovo istituto di intelligenza artificiale, in cui abbiamo una riunione anche la settimana prossima, solo per esplorare come possiamo connettere i temi che qui lavorate, qui a Torino, Piemonte, Italia, come lo possiamo fare un'analisi comparativa sul livello globale tramite l'accesso che abbiamo con nostre contraparti nel mondo. E queste sinergie, questo è locale, regionale, nazionale, internazionale. Penso che il nostro centro è un luogo di incontro e nel futuro lo vogliamo anche fare di più che prima. Allora, per terminare, 55 secondi, invito a tutti di venire a visitare, primo digitale, perché quando il momento è possibile di nuovo il campus sarà aperto per tutti voi. Grazie.
Grazie mille Tom, quindi andiamo tutti a visitare il campus digitalmente, poi fisicamente. Manuela, portando il contributo del direttore, come prosegue il dialogo con la città tra locale e internazionale dal punto di vista di ETF?
Sì, noi continuiamo, come ha detto Stefano, ad essere dei membri attivi per Torino Skill City. Come diceva Stefano, abbiamo un po' passato il testimone, no? Da essere le organizzazioni che hanno un po' chiamato il tavolo e appunto messo in piedi i primi momenti di dialogo e di progettazione, ad essere dei partecipanti attivi in questo dialogo, e questo ovviamente da parte di ETF continuerà. Siamo anche coinvolti in questo momento nei tavoli di lavoro della città metropolitana di Torino per lo sviluppo dei piani verso il 2030, e in questo vogliamo portare proprio questa, la dimensione europea, quindi soprattutto diciamo la possibilità per il territorio di intanto conoscere, vediamo che spesso le politiche europee e le possibilità offerte sono non totalmente conosciute da tutti gli attori, e questo è il nostro impegno, di portare questa conoscenza intorno al tavolo in modo che se ne possa usufruire al meglio, sia nelle linee programmatiche, ma anche in quelle, come diceva Stefano, progettuali, della progettazione per servizi e per progetti che sostengono queste trasformazioni e che sostengono l'inclusione verso il futuro. E l'ultima cosa è proprio legata alla nostra presenza in città. Come dicevi tu all'inizio, Daria, ETF come ITCILO sono qui a Torino, ma si occupano di paesi e di realtà che sono non solo appunto per ILO, anche l'Italia certamente. Per ETF il nostro mandato è proprio extraeuropeo, ma proprio questa possibilità di dialogare con paesi che nelle diverse condizioni economiche e sociali hanno iniziato delle trasformazioni e hanno iniziato delle progettualità che sono importanti dentro una riflessione e anche dentro la possibilità di dare risposte diverse a problemi della città. In questo mi collego a quello che chiedeva Serena, no? L'integrazione della città, avere uno sguardo sulla città, questo vuol dire anche avere uno sguardo alle diversità dei bisogni che il dialogo anche internazionale ci può aiutare a rendere più fruibile all'interno della città stessa. Quindi ITF continua a essere, diciamo, presente all'interno delle progettualità della città con un dialogo sempre più aperto e più integrato verso l'Europa e verso il resto del mondo.
Grazie mille, Manuela, per il tuo contributo. Abbiamo ancora 3 minuti precisi. Colgo l'occasione di segnalare un commento di Erika che dice sarebbe interessante avere una rete capillare per condividere e costruire nuovi scenari nella formazione, soprattutto quella rivolta ai professionisti che richiedono una formazione continua e quindi più flessibile e personalizzata. Prima si è parlato di personalizzazione e Moreno parla di formazione, lavoro, futuro, sostenibilità, grazie molto e chiuderei proprio in realtà la nostra conversazione con una domanda di Moreno che rivolgerei ad Alessandro, dato che in questo ultimo tour de table ancora non ha avuto la parola e Moreno dice: ma perché io non ho assolutamente alcuna voglia di tornare indietro? Insomma, le mutazioni possono anche farci venire voglia proprio di, come si può dire, avere un inizio completamente nuovo nella formazione? Ale.
Beh, Moreno, è la più bella conclusione che potevi darci a questo evento. Il tuo spirito deve essere quello che, anche in un momento difficile come questo e di grande dolore per tante persone, dobbiamo avere una spinta ancora più forte. Il perché? Perché è insito in noi. Penso che nell'uomo c'è sempre stata questa voglia di andare oltre, è un modo proprio per sentirci vivo e adesso è una necessità forte. Ricollegandomi a quello che tu dici, Moreno, e anche a quello che è la domanda che Daria aveva fatto, direi che questi cortocircuiti tra organizzazioni internazionali, organizzazioni territoriali, dal comune alle associazioni dei lavoratori che ci sono qua, che in questi tavoli che Stefano e Tom e Emanuela stavano riferendo sono stati portati insieme. Sono cose essenziali per poter avere una sfida globale, perché questa è una sfida globale e c'è bisogno di questa energia, stai dicendo, e anche, lasciami dire, di organizzazioni internazionali come ITC, ILO e ETF che governino insieme queste risposte, ma poi le risposte devono essere nel territorio. E qui a Torino abbiamo appunto questo mix molto importante che può dare dei risultati. E questi mix significa che dobbiamo, diciamo, mettere insieme diversi attori. Cesare ed Emanuele si riferivano, ci sono dei patti, sì, perché la scuola può cercare di migliorare, ma quello che dobbiamo fornire va definito con il mondo del lavoro per la formazione professionale. Questo è essenziale. E quindi tutto questo, diciamo, sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per comprendere in che direzione andare. E per fare
Grazie.
della formazione di qualità puntuale. Ok, grazie a tutti e back to Daria.
Grazie mille Alessandro. Allora, si è conclusa questa ora di questa domenica mattina con questa chiacchierata su formazione e lavoro, nuovi scenari per tempi mutevoli, coorganizzata da European Training Foundation e l'International Training Center di ILO. Grazie al Politecnico di Torino per aver organizzato questo meraviglioso evento, grazie agli speaker che sono intervenuti questa mattina, Cesare Onestini, direttore di ETF. Stefano Merante, responsabile Skills Portfolio nel programma di analisi e politiche dell'occupazione di ITC-ILO, Alessandro Brolpito, esperto in competenze digitali in ETF, Tom Wambeke, Chief Learning Innovation, sempre ITC-ILO, Manuela Prina, Policy Advisor presso ETF. Grazie ai tecnici, Piero in particolare che ci ha aiutato ad affrontare questo momento, grazie a tutti voi che ci avete seguito e continuate a interagire con noi digitalmente, poi veniteci a trovare appena sarà possibile. Grazie a tutti.